Benvenuti a Radio Spike Podcast. Qui, nel cuore della trasmissione, viaggiamo attraverso le frequenze dell'innovazione, della cultura e dell'ispirazione. Sono Jonathan Lorenzi, il vostro guida in questo viaggio radiofonico che esplora le trame avvincenti della conoscenza e della creatività. Preparatevi ad essere catturati dalla potenza delle storie che modellano il nostro mondo, mentre esploriamo nuove idee. Intervistiamo menti brillanti e affrontiamo temi che ci spingono a pensare oltre i confini. Qui, su Radio Spike Podcast, ogni parola è un'opportunità per crescere, imparare e connettersi. Accendete i vostri auricolari e preparatevi per un viaggio emozionante attraverso le onde dell'ascolto. Benvenuti, cari ascoltatori, a un nuovo episodio di Radio Spike, il podcast che vi porta nel cuore delle idee più sorprendenti e stimolanti. Oggi vi immergeremo in un viaggio intellettuale affascinante, guidati dalla voce autorevole del professor Piergiorgio Di Freddi, durante il suo incontro a Foligno, in cui ci conduce attraverso un labirinto di pensieri sull'essenza della democrazia. Questa conferenza, tenutasi 5 anni fa, continua a brillare come una luce guida nel buio del dibattito contemporaneo, poiché la sua tematica è sempre attuale. Il professor Di Freddi, noto matematico, logico e divulgatore scientifico, ci sorprende con una prospettiva affilata e controcorrente. La democrazia non esiste. Un'affermazione che sicuramente susciterà discussioni accese e riflessioni profonde tra coloro che lo ascolteranno. In questo episodio esploreremo insieme le radici di questa tesi provocatoria, analizzando le sue implicazioni sulla nostra società contemporanea e sulle nostre stesse percezioni di governo e partecipazione civica. Preparatevi a sfidare le vostre convinzioni e ad aprire la mente a nuove prospettive, mentre ci addentriamo nel dibattito sul futuro della democrazia. È un viaggio che promette di essere illuminante, stimolante e soprattutto irrinunciabile. Quindi, senza ulteriori indugi, accendete le vostre menti e lasciatevi trasportare da Radio Spike.
Buonasera, grazie di essere rientrati dopo questa meravigliosa prolusione di Gino Strada, che ho visto ha attirato ampi consensi, molto entusiasmo, anche se non sono sicuro che tutti siano consci di che cosa significa questo entusiasmo. Cioè, quali siano le conseguenze delle parole che Gino Strada ha detto? Perché è ovvio che siamo tutti contro la guerra. Avete mai sentito qualcuno dire che è a favore della guerra? A parte qualcuno di quei malati mentali che lui citava e che siedono in particolare alla Casa Bianca e in altre case di altri colori, no? Ma a parte quei 4-5, no? In realtà nessuno di noi pensa che la guerra sia una bella cosa. E lui, per esempio, ha detto, è interessante, dice: io non voterò mai un partito che è favorevole, entro certi limiti e in certe condizioni, a fare la guerra. E subito dopo la conferenza, infatti, gli ho detto: ma scusa, che cosa hai votato allora? No? E infatti ha dato la risposta ovvia, no? Cioè che partiti così non ce ne sono. E quindi se uno ha queste idee, poi alla fine non deve votare. Ed ecco che naturalmente subito entriamo nel tema di questa conferenza. Coloro che sono contrari alla guerra forse sono anche contrari al sistema politico nel quale viviamo, che si chiama democrazia. Tra l'altro Strada ha citato fra le tante persone che sono uscite nel suo discorso, a parte Albert Einstein, che era un noto pacifista, anche un po' ingenuo, perché mentre Strada la guerra l'ha vista da vicino e quindi credo che ne abbia una visione abbastanza realistica, Einstein in realtà era un pensatore dal punto di vista politico, appunto, come ho detto, un po' ingenuo, no? E però molto importante naturalmente. Qualcuno ha chiesto nel pubblico, non so se sia ancora qui, come fare a far entrare l'etica in maniera utilitaristica nei media, ma evidentemente è un ragazzo giovane il quale non sa che anche prima dei media ai quali pensa lui, che immagino siano i social media, cioè Facebook, WhatsApp e compagnia bella, già c'erano i media molti anni fa e decenni fa. Per esempio negli anni 60 ci sono stati dei cantanti, primi fra tutti i Beatles, che avevano come motto Peace and Love, e ancora recentemente Paul McCartney nelle sue interviste dice in fondo non era poi un messaggio così malvagio, cioè cercare di far capire ai giovani della loro generazione che la cosa importante erano appunto la pace e l'amore. Quindi queste cose ci sono, naturalmente arrivano alla gente, perché poi non si traducono in politiche effettive e reali? Perché tra la gente e le decisioni politiche ci sono molti filtri, che sono appunto il tema di questa nostra conversazione. Ma dicevo, tra le tante persone che Gino Strada ha citato, una si chiama Noam Chomsky, che ho avuto la fortuna di conoscere, con cui ogni tanto corrispondo, e quindi recentemente, lo scorso dicembre, quando ho finito il libro, gli ho scritto dicendo: ho scritto un libro sulla democrazia, per sentire che cosa ne pensasse, e questo è un commento, non è privato, non sono Scalfari, infatti non sto più a Repubblica, ma che dico quello che mi dicono coloro che intervisto, ma semplicemente è pubblica nella prefazione del libro. E lui mi ha detto: uno dei migliori commenti sulla democrazia che abbia mai sentito è stato quello del clown semi-analfabeta brasiliano Tiririca, che nel suo primo e ultimo discorso in due intere legislature ha eloquentemente condannato la farsa parlamentare e tutti coloro che vi partecipano. Ora, questo è molto interessante, io non avevo mai sentito parlare di Tiririca, naturalmente, no? Anche perché non leggo i giornali brasiliani, e allora sono andato a informarmi. E questa persona è estremamente interessante, ricordatevi il nome questa sera, andate a casa, dite ai vostri bambini di guardare sui social media, no? Il nome di Tiririca, e scoprirete delle cose interessanti. In particolare, lui era effettivamente un clown che ad un certo punto, 8 anni fa, decise di entrare in politica. E la sua campagna politica era quella che poteva fare un clown, ma un clown che faceva veramente il clown, non come Beppe Grillo, che poi si è travestito, diciamo così, da politico. No, continuando a farlo. E i suoi slogan erano: che cosa si fa nella politica? Non lo so, ma se mi eleggerete poi ve lo dirò, no? Cose di questo genere. E ha avuto talmente successo che è stato il secondo politico, tra virgolette, più votato del Brasile, in tutto il Brasile, no? Ha fatto la sua prima legislatura, è stato rieletto, ha fatto la sua seconda legislatura, non ha mai parlato, come infatti Chomsky ricorda, no? Non ha mai detto nulla, e alla fine della legislatura si è alzato in piedi per dire: questo è il mio primo e ultimo discorso, mi vergogno di avere dei compagni come voi, non mi presento più alle elezioni perché sono una persona seria, sono un clown e non voglio essere un parlamentare. No? Quindi attenzione, perché sono contento che vi piacciono i clown, quelli veri. Attenzione perché, come ho già detto, appunto, le idee di Gino Strada sono idee potenzialmente eversive nel senso letterale della parola. Possono, se portate a logica conclusione o a logico compimento, portarci molto lontano. Ma prima di sentire Strada, io invece avevo deciso di leggervi l'altra citazione che faccio agli inizi del libro, perché è di un matematico, visto che stasera parliamo di matematica e politica, un matematico del 1700, fine del 1700, un marchese, il famoso marchese di Condorcet, che si chiamava Maria Giovanni Antonio Nicola di Carità, e questo signore scrisse come introduzione a una delle sue opere questa bella frase: la società che non viene illuminata dai pensatori finisce ingannata dai ciarlatani. Noi non potremo combatterne qui, lui parlava del suo libro, ma naturalmente anche questa sera qui in questa conferenza, che un'unica specie, quella dei ciarlatani politici. In questo campo, la politica, non tutti sono Cesare o Cromwell. Quello lui parlava all'epoca della Rivoluzione Francese, ai giorni d'oggi no, nessuno avrebbe dubbi su questo. Ma bastano, e questo è il problema della politica e della democrazia, bastano anche un mediocre talento e un minimo impegno per fare disastri, e ce ne siamo accorti anche recentemente. Tutti percorrono la stessa strada, blandire il popolo per tiranneggiarlo. Tutti diffamano le virtù che non possono abolire. Tutti odiano i talenti che non si avviliscono a servirli. Tutti temono che si faccia luce perché non possono vincere che combattendo nelle tenebre. Quest'ultima frase tipica dell'illuminismo, l'immagine del mondo nelle tenebre che poi viene illuminato appunto dall'illuminismo, e quindi i potenti temono che si faccia luce. Dunque, mostrare al popolo le trappole in cui questa gente vuole attirarlo è uno dei primi doveri di coloro che abbiano a cuore la causa della verità e della nazione. Dunque, parlare di politica, anzitutto lo facevano i matematici già allora, e il marchese di Condorcet è stato uno dei primi che hanno cercato di mettere insieme la matematica e la politica. In che modo? Beh, il marchese scriveva queste parole nel 1793, era una delle ultime cose che fece, perché poi morì. Era ovviamente un rivoluzionario, ma un rivoluzionario dei primi tempi. La rivoluzione francese del 1789 si pose il problema di come fare a instaurare, tra virgolette, o a erigere un sistema politico democratico. Un problema che, come spesso succede non solo nella politica ma anche nella matematica, si era posto in condizioni simili e negli stessi tempi però in altri luoghi, cioè qualche anno prima, nel 1776, negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti furono il primo dei paesi che cercarono di instaurare una democrazia moderna, a seguito ovviamente di una rivoluzione, di una guerra di indipendenza nel caso loro. E i francesi furono i secondi poco dopo, non indipendentemente, perché alcuni dei padri fondatori che fecero la rivoluzione negli Stati Uniti poi vennero, anzitutto influenzarono a distanza i rivoluzionari francesi, ma uno in particolare, che si chiamava Thomas Jefferson, era fisicamente in Francia nel momento in cui la rivoluzione scoppiò, perché nel 1785 era stato mandato come ambasciatore, diciamo così, degli Stati Uniti in Francia, e ci rimase 4 anni, e nell'89 vide l'inizio della rivoluzione. Anzi, fu lui che, dopo aver scritto la dichiarazione di indipendenza nel 76, ispirò il marchese de Lafayette per quella che poi divenne la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino, che fornisce poi la base di tutte le dichiarazioni dei diritti successivi. Il motivo per cui io personalmente mi sono interessato di questi argomenti è perché, come avete sentito, in altri tempi mi sono divertito a usare le armi, diciamo così, della logica, in particolare della matematica in generale, per smontare una parte del nostro pensiero, quello del nostro modo di vivere, che è la religione. Però la politica, e di questo spesso noi non ci accorgiamo fino a quando qualcuno non ce lo fa notare, la politica è solo l'altra faccia della religione, sono due facce di una stessa medaglia, perché addirittura si può fare un parallelo molto preciso fra le strutture della religione e le strutture della politica. Per esempio, la politica trova le proprie basiliche nei parlamenti, ovviamente, che sono l'analogo degli edifici sacri dell'impresa, il proprio clero nei governanti, che sono i parlamentari, no? Quindi quando a Roma vi aggirate per le strade vedete le tonache nere, che sono quelle del clero del Vaticano e della religione, e vedete anche, no, i parlamentari attorniati dalla loro guardia del corpo. Ci sono gli analoghi delle congregazioni religiose, che sono semplicemente i partiti, che sono tutti ovviamente rivolti verso lo stesso obiettivo, però ciascuno a modo suo. Ci sono le prediche che sentiamo quotidianamente nelle chiese e sentiamo quotidianamente nei talk show televisivi, quando i politici ci fanno per l'appunto la loro predica. Ci sono le messe, le funzioni religiose, che sono poi, soprattutto le messe grandi o i giubilei, sono le elezioni in cui gli elettori fedeli, in questo caso della politica, si recano a celebrare questi riti appunto politici, che sono le elezioni. Ci sono gli analoghi dei confessionali, perché quando uno va a confessare i propri peccati, entra, o perlomeno entrava, io è molto tempo che non lo faccio, anche perché non ho peccati da confessare, altrimenti lo farei naturalmente, no? Ma si entrava in questi confessionali in cui si parlava tu per tu soltanto con il prete tramite una grata, mi ricordo da bambino, era una cosa sempre anche un po' paurosa, così, no? E oggi noi per fare i nostri riti entriamo nelle cabine elettorali che hanno la stessa forma dei confessionali, solo un po' più moderne, no? Si tira una tenda, no? Eccetera. E la cosa più straordinaria è che si fa lo stesso gesto. Perché quando si entra nel confessionale si fa il segno della croce e quando si entra nella cabina elettorale si fa il segno della croce, in tutti e due i casi, no? Quindi ci sono questi aspetti che ovviamente sono aspetti, diciamo così, superficiali, però sono folklore, no? Perché le cose che veramente devono attirare la gente hanno bisogno di una ritualità, e c'è una ritualità sacra, o perlomeno religiosa, no? E c'è ovviamente una ritualità profana, ci sono le cerimonie. Vedete per esempio, no, che cosa succede quando un uomo, no, un ragazzo viene eletto per esempio presidente del Parlamento, della Camera, e che il ragazzo che il giorno prima andava in autobus e faceva le passeggiate per le strade, di colpo si trova attorniato da una guardia del corpo che fende la gente, la folla la tiene lontana da sé e così via, no? E tutto diventa diverso. Cosa è cambiato in quel ragazzo? Nulla, è cambiato semplicemente, no, l'apparenza della ritualità e la cerimonia. Perché si fanno questi riti e queste cerimonie? Ovviamente per distrarre, per abbagliare i fedeli da una parte e gli elettori dall'altra, no? Ma più che altro per costruire il potere. Senza questi riti le cose si sbriciolerebbero. Vedete per esempio dall'altra parte nel Vaticano che quando un Papa incomincia, no, a essere troppo vicino al popolo e poi ovviamente, no, la sacralità e la distanza che prima lo facevano apparire come qualcosa di grande e poi alla fine in qualche modo lo banalizzano. E quindi entriamo nel nostro discorso, il discorso che ha a che fare con la democrazia, e cerchiamo di capire cosa significa democrazia. Ora tutti sanno, no, cosa significa letteralmente, no? Kratos, demos, no? Governo del popolo. Però già dagli inizi la cosa interessante è un'espressione estremamente ambigua, perché può essere intesa come attiva o come passiva. Ovviamente gli elettori, il governo del popolo, intendono noi siamo il popolo e vogliamo governare. Ma i politici per governo del popolo intendono noi siamo il governo e vogliamo governare il popolo, no? E quindi attivo e passivo sono due cose completamente diverse. E ovviamente di questa ambiguità fanno uso e anche abuso ovviamente i leader politici, che quando parlano di democrazia cercano di far intendere a chi li sente la prima accezione. Io parlo a te e faccio credere a te che quando parlo di democrazia la intendo nel senso che tu, che fai parte del popolo, devi essere colui che governa. Ma in realtà io intendo esattamente il contrario, no? E intendo di governarti. E che cos'è questo trucco? È un tipico esempio di quello che è poi l'arma principale dei politici di ogni tempo e di ogni era, che è la demagogia, no? Che significa semplicemente trascinarlo, questo popolo, no? A fare che cosa? Perché bisogna trascinare il popolo nella democrazia? Se ci fosse veramente la democrazia, dovrebbe essere il popolo che trascina i governanti a fare ciò che vuole il popolo, no? E invece no, la demagogia fa quello che fanno i politici, cioè cercare di trascinare il popolo a fare ciò che vogliamo noi inteso come politici. E vedete che c'è questa ambiguità, e la democrazia intesa in questo senso oggi è esattamente quello che noi abbiamo, cioè i politici cercano di farci fare ciò che loro vogliono e cercano di convincerci a fare queste cose. Come lo fanno? Lo fanno, come ho detto, no, con le loro prediche, ovviamente, no, con i loro comizi. I loro comizi sono, se vogliamo fare un, diciamo così, un analogo insieme a quello della religione, con un'altra attività umana molto importante anch'essa, è il commercio, no? Come si fa a convincere qualcuno a comprare qualcosa? Bisogna dargli della pubblicità, no? E quindi i comizi spesso diventano degli spot pubblicitari, soprattutto nel momento in cui entra, e ormai sono 50 anni anche più, la televisione nella politica. Ebbene, la televisione ha le sue leggi, non sono le stesse leggi della radio, come ci insegnava McLuhan. Alla radio si possono fare i discorsi, Alla televisione no, perché poi la gente si addormenta oppure cambia canale, no? E quindi bisogna fare degli spot. E naturalmente ridurre le conoscenze, le informazioni a degli spot è una cosa molto pericolosa, perché tende a banalizzare l'intero discorso. Al punto che quando ci fu il primo dibattito televisivo tra due candidati importanti, che erano Nixon da una parte e vicepresidente di Eisenhower e candidato alla presidenza nel 1960 negli Stati Uniti, e John Kennedy dall'altra, all'epoca quello era il primo dibattito televisivo. Non tutti in America avevano ancora la televisione, era una televisione tra l'altro in bianco e nero, e questo era anche importante perché offriva delle immagini più o meno grigie, no? E quello era soltanto il colore. E lo stesso comizio, gli stessi dibattiti erano trasmessi alla radio, che era invece un mezzo completamente diverso, un mezzo puramente uditivo e non visivo. E è stato estremamente interessante vedere i risultati di questi comizi, perché lo stesso comizio, lo stesso dibattito trasmesso alla radio e alla televisione provocava conseguenze completamente diverse, perché chi lo sentiva alla radio pensava che il vincitore fosse Nixon, che era un politico esperto, era stato 8 anni appunto vicepresidente, era stato colui che aveva durante il McCarthyismo fatto l'avvocato accusatore, no? Questa caccia alle streghe, ai comunisti e altre oscenità dell'epoca, come loro le consideravano. E quindi Nixon era un politico articolato. Kennedy che cos'era invece? Era il giovane, bello, aveva 50 denti, no? Sorrideva, no? In questo modo. Nixon invece, a vederlo, era un politico abbastanza scialbo, aveva la barba lunga, tra l'altro non aveva capito che in televisione bisognava usare altri mezzi, tra l'altro aveva il cerone e il cerone gli colava durante i dibattiti. E chiunque avesse visto il dibattito, lo stesso dibattito che Nixon vinceva alla radio, avrebbe deciso, infatti così fece, di far vincere invece John Kennedy. Infatti quell'elezione fu un'elezione molto contesa, che fu vinta, tra l'altro, per una distanza soltanto di 100.000 voti, che sulle decine di milioni di elettori americani erano un'inezia, no? E fu vinta tra l'altro con i brogli elettorali fatti dalla mafia di Chicago, dal sindaco di Chicago e così via, no? Ora, cosa significa usare gli spot televisivi per fare della politica? Beh, bisogna ovviamente usare un linguaggio che è l'analogo del linguaggio pubblicitario riportato alla politica. La pubblicità ha le sue leggi. Poi saprete che io mi ricordo che da bambino appunto guardavo la televisione e c'era quel famoso carosello, qualcuno se lo ricorderà. Purtroppo coloro che sono stati educati a carosello oggi non capiscono più la pubblicità. Io per esempio ho una difficoltà enorme, e infatti cerco di evitarla, a guardare film che sono interrotti dalla pubblicità, perché non capisco mai quando comincia la pubblicità, quando finisce. Ogni tanto mi chiedo: ma questo chi è? Cosa c'entra con la storia precedente? E ho bisogno di un interprete, che è mia moglie, che è un po' più giovane, quindi no, non è cresciuta a carosello. Carosello era una cosa molto chiara, perché c'era un siparietto che diceva: qui comincia la pubblicità e qui finisce, poi c'è lo spettacolo, no, adesso c'è la pubblicità. E la pubblicità però già allora sorprendeva, perché parlava di tutt'altro. Si voleva vendere, per esempio, che ne so, la caffettiera o il caffè, no? E si parlava invece di questa signorina Carmencita che se ne andava nella pampa, no? Eccetera. E tutti noi a cercare di capire quale fosse il nesso fra quello che stavamo vedendo e il prodotto che poi ci sarebbe stato propinato o proposto. Beh, nella politica è esattamente lo stesso. Si usa un linguaggio che è spesso simile a quello pubblicitario. Non ci dimentichiamo, perché qualcuno sorride, però non ci dimentichiamo che Berlusconi è arrivato alla politica come padrone di Mediaset, cioè come padrone del sistema pubblicitario delle televisioni private e anche pubbliche italiane, e che ovviamente ha trasmesso, diciamo così, o meglio ha tramutato il linguaggio della pubblicità in un linguaggio della politica. Ma già anche prima i politici avevano capito che bisognava parlare un linguaggio specifico, un linguaggio che, se possibile, desse l'impressione di avere dei grandi contenuti e non dicesse assolutamente nulla. L'esempio più tipico è di un signore del quale purtroppo in questi giorni si sta commemorando il quarantennale del rapimento e poi della morte, di Aldo Moro, che nel 1959 coniò un'espressione che divenne famosa e che naturalmente grida vendetta, anche se non vendetta brigatista, al cuore del matematico, che erano le convergenze parallele. Cosa significano convergenze parallele? Beh, parallele ovviamente, no? Nella geometria euclidea sono rette equidistanti, no? Le rette convergenti sono rette che si avvicinano e si incontrano. Dire convergenze parallele è un ossimoro, è mettere insieme due cose che non stanno insieme, che sono contraddittorie, e voleva indicare il fatto che la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista dovevano rimanere sempre equidistanti, ma dare l'impressione di venire sempre più vicini per poi riuscire a fare quello che poi si sarebbe considerato in seguito il compromesso storico. Tra l'altro, se volete, la definizione di convergenza parallela autentica data da Moro era l'indispensabile progetto di convergenze di lungo periodo con le sinistre, pur rifiutando il totalitarismo comunista. Un altro bellissimo esempio di uso del politichese, è sempre di tipo matematico, perché stiamo parlando di matematica e politica, è l'uso della parola tangenti. Questo anche dà un po' fastidio, perché tangente vuol dire una cosa molto precisa, no? Cioè ti passa vicino e ti tocca in un sol punto. Ma ovviamente le tangenti da un certo punto in poi sono state usate per riferirsi alle somme di denaro che venivano estorte dai partiti, no? In cambio degli apparti per i lavori pubblici. E sentite come le definì nel 1993 Arnaldo Forlani, che è uno dei pochi politici, tra l'altro, che sono stati condannati per queste questioni di tangenti, perché gli altri, essendo appunto tangente, sono stati toccati in un unico punto, no? E non hanno lasciato le macchie. Ebbene, Forlani definiva tangente come contributi riconducibili a condizionamenti costrittivi. Cioè, in altre parole, certo, c'è uno che ti costringe a dare i soldi, no? E quell'altro ti dà dei contributi, no? Che sembrano essere dei regali, no? Per l'appunto. Ora, quando uno sente dire queste cose, infatti qualcuno di voi, no? Sorride, no? E sembrano delle stupidaggini. Ora, viene subito in mente quale possa essere il legame fra la stupidità e la politica. Uno che se ne intendeva, che si chiamava Napoleone Bonaparte, no? Diceva una volta, no? Disse, in politica la stupidità non è mai un handicap. E questo è interessante, no? Perché dice, se uno è stupido, no? È quasi come se fosse avvantaggiato, no? O perlomeno non è svantaggiato, no? È così. E per quale motivo? Beh, c'è un motivo molto semplice, no? È che i politici devono piacere alla gente, no? La gente, con tutto rispetto, quella che sta fuori di questa sala, no? È stupida, no? E quindi se uno deve piacere, no? Agli stupidi, se è stupido è avvantaggiato, no? Il problema, semmai, l'handicap è quando un politico non è stupido, e molti politici non sono affatto stupidi, però hanno questo handicap, no? E in qualche modo se ne devono liberare. Quindi cosa devono fare? Devono fingere di essere stupidi. Però se sono stupidi è meglio, perché fingere bisogna essere dei grandi attori per farlo bene, mentre invece no, se uno lo è non c'è bisogno che sia un attore, no? Anche come diceva poi Oscar Wilde, no? Chi non è stupido prima o poi viene scoperto, lui lo diceva per la verità, no? Chi dice la verità prima o poi viene scoperto, no? E in effetti poi lui lo fu. Naturalmente sulla stupidità dei politici ci scherzano tutti, compreso i politici stessi. Winston Churchill, ad esempio, diceva 5 minuti di conversazione con un politico o anche con un elettore sono il miglior argomento contro la democrazia. Basta stare a sentire uno o l'altro, no? E oggi noi li sentiamo tutti e due spesso insieme negli stessi talk show, perché ci sono i politici che parlano e poi si intervistano gli elettori, no? E così via, e uno legge o sente queste cose e poi dice vabbè, insomma, fatevi il vostro gioco, no? E io mi faccio il mio. O Bertrand Russell, anche famoso matematico e tra l'altro anche lui impegnato molto in politica, proprio nella direzione che piacerebbe o sarebbe piaciuta a Gino Strada, cioè la direzione del pacifismo, i famosi sit-in che lui inventò in Trafalgar Square agli inizi degli anni 60 contro la guerra in Vietnam. Tra l'altro c'è un legame anche con i Beatles, perché, che ho citato prima, perché Paul McCartney in una sua intervista dice che negli anni 64-65, quindi prima che incominciassero proprio i moti poi che portarono alle grandi manifestazioni contro la guerra in Vietnam nel 68-69, lui andò a trovare per qualche motivo Bertrand Russell, che chiama Bertie, perché ovviamente, no, essendo un cantante, non è particolarmente impressionato dal paludamento di Bertrand Russell come premio Nobel per la letteratura. Andò a trovarlo e Bertie gli disse, no, che la pace era una cosa importante, e Paul McCartney rivendica il contributo che lui ha dato all'interno all'interno dei Beatles, è un po' seccato del fatto che in genere si associ John Lennon all'impegno contro la guerra e a favore della pace, e lui dice: sono stato io che in fondo ho portato i Beatles in questa direzione. A proposito, faccio una piccola parentesi, perché Gino Strada ha parlato di un impegno di Albert Einstein, degli scienziati, contro la bomba atomica. Ne ha solo accennato, quindi non so quanti di voi abbiano colto l'allusione, che adesso spacchetto. Einstein morì mi sembra il 18 aprile del 1955, qualche giorno fa era l'anniversario appunto della morte, e prima della sua morte, ovviamente, anche perché quando uno è morto è inutile scrivergli lettere, Bertrand Russell gli aveva scritto una lettera. Sapeva che Einstein era malato, e l'idea di Bertrand Russell era quella di fare un comitato, diciamo così, un gruppo di scienziati contrari all'atomica. Naturalmente sapeva che Einstein era lo scienziato più famoso del mondo, lui stesso era ormai, come premio Nobel per la letteratura, un vegliardo, perché aveva più di 80 anni, Bertrand Russell, anche lui molto famoso, e l'idea di un manifesto firmato da loro due sarebbe stata una cosa veramente straordinaria. E racconta Bertrand Russell nella sua autobiografia che era su un aereo, e ad un certo punto il comandante diede l'annuncio, dice ai passeggeri, dice: signori, oggi è morto, mi è appena arrivata la notizia, è morto Albert Einstein. E Russell, il quale era un uomo di sentimenti, no? Disse: maledizione, gli ho scritto la lettera e questo mi è morto, no? Senza firmarla, no? E dopo questo trasporto, no? Con le lacrime agli occhi, no? Arrivò e dice che dopo un paio di giorni invece gli arrivò la lettera che Einstein aveva firmato ovviamente prima, no? Di adesione, diciamo così, a questo manifesto, che divenne noto come il manifesto di Russell e Einstein contro gli armamenti atomici, e diede poi luogo a un convegno che si fece in una cittadina canadese, che fu l'unica che accettò di accogliere questi scienziati che provenivano da tutto il mondo, una cittadina che si chiamava Pugwash, e poi nacque di lì quello che divenne poi il movimento Pugwash. Quindi c'è un movimento, una cosa limitato ovviamente agli scienziati, che è ciò che l'impegno diretto, diciamo così, a cui ci chiamava Gino Strada. Gli scienziati spesso appartengono a questo movimento, che ha come obiettivo per l'appunto quello di essere anzitutto un movimento internazionale, e durante tutto il periodo della guerra fredda fu proprio attraverso questo movimento di scienziati contro l'atomica che ci furono i contatti tra gli americani e i russi, che si incontravano per questi motivi di politica, diciamo così, o di etica atomica, e poi in realtà trasmettevano spesso anche le richieste o le proposte dei propri governi. Il movimento Pugwash nel 1995, 40 anni dopo la fondazione del movimento e 50 anni dopo la bomba atomica su Hiroshima, e le due bombe atomiche, anche quella su Nagasaki, vinse il premio Nobel per la pace, che andò per metà al movimento Pugwash e per metà al suo diciamo segretario, perché poi Russell ovviamente diede l'incarico a un signore polacco che si chiamava Rotblat, che era l'unico scienziato che lavorava a Los Alamos alla bomba atomica e che fece il gran rifiuto, che quando seppe che i nazisti non stavano costruendo la bomba atomica, questo lo si seppe un anno prima della fine della guerra, perché i servizi segreti inglesi erano penetrati in Germania, avevano cercato di capire se c'era un tentativo da parte dei nazisti di costruire l'arma finale, come la chiamavano loro, e tornarono indietro con la sicurezza, dissero: assolutamente no, non c'è, indipendentemente dal fatto che non lo volessero fare o non lo potessero fare, comunque non c'è questo progetto per la bomba atomica. Questa notizia fu trasmessa a Los Alamos, agli scienziati che stavano lavorando, e tutti continuarono a lavorarci, benché fossero entrati in questo progetto dicendo: lo facciamo soltanto perché abbiamo paura che alla bomba atomica arrivi prima Hitler, e dare una bomba, un'arma così in mano a un demente come quello, no, sarebbe una cosa terribile. Ma nel momento in cui seppero che Hitler non la stava facendo, tutti continuarono a farla, esattamente come prima. L'unico che non la fece fu questo Rotblat, che uscì, se ne andò, fu considerato un traditore, ovviamente gli fu impedito, come era ovvio, no, di parlare di queste ricerche, e poi divenne il segretario del movimento Pugwash e prese nel 95 il premio Nobel per la pace. un piccolo aneddoto che ho sentito di prima mano da uno dei presidenti del premio del movimento Pugwash, che vengono eletti a rotazione in tutto il mondo. Per qualche anno è stato uno scienziato italiano che si chiamava Calogero e che racconta questo aneddoto interessante, perché in qualità di presidente di un ex vincitore del premio Nobel fu invitato una sera a Oslo alle cerimonie del premio Nobel per la pace. Si sedette a tavola, come sempre succede, andò con la moglie, no? Queste grandi tavole dove ci sono centinaia di invitati, eccetera, e dopo la cena la moglie, che stava lontana da lui, gli disse: che cosa gli hai detto? Di che cosa vi siete parlati? E questo scienziato, un fisico naturalmente, no? Atomico, gli disse: ma con chi vi siete parlati? E lei disse: con Paul McCartney. E lui disse: ah, non me ne sono accorto che fosse lui, no? E come mai Paul McCartney era lì? Era lì perché era il marito di una modella che era diventata famosa per il suo impegno contro le mine anti-uomo, erano stati invitati anche loro e Calogero raccontano che si erano scambiati informazioni. Dice: lei che cosa fa? Chiese Calogero a questo signore e lui gli aveva detto: sono nel campo della musica. Cioè, certo, e quell'altro non aveva idea di chi fosse Paul McCartney, quindi in un certo senso vedete che la vita di Paul McCartney ha questo filo rosso legato alla pace. Ma parliamo della democrazia, altrimenti non andremo mai a cena, che è il vero motivo per cui io vengo ogni anno a Foligno. Allora, dicevo, voi siete parte dei ristoranti, no? Eccetera. Ora, sarebbe demagogico, populista, no? E anche stupido le parole che abbiamo usato finora per indicare i politici, no? Pensare che tutti i politici siano dei demagoghi, dei populisti, degli stupidi, no? Bisogna riconoscere che, come dicevo prima, ci sono degli ottimi politici. Il problema è purtroppo che una delle leggi, appunto, quasi matematiche della politica è che anzitutto questi politici ottimi sono pochi e soprattutto non durano a lungo. Chi se ne accorse per primo di questo? Se ne accorse un greco, perché poi sembra che i greci si siano già accorti di tutto, no? Ovviamente, no? E 2500 anni fa Aristofane, che nelle rane, coniò un'espressione molto interessante, no? Che è la seguente: dice: il politico cattivo scaccia quello buono. E più in generale, no? Il prodotto cattivo, oggi noi diremmo, scaccia quello buono. E la prima formulazione di una legge importante che poi fu riscoperta tante volte nel corso della storia, in particolare la riscoprì Copernico, il quale, pensate, faceva anche studi legati alla coniazione delle monete, e lui la espresse nel modo seguente: la moneta cattiva scaccia quella buona. Oggi quella in economia viene considerata la legge di Gresham, no? È la stessa cosa che nell'evoluzionismo, no? Per esempio, no? Sopravvive il più adatto, non il migliore, no? È una cosa diversa, no? E così via, no? E quindi il motivo per cui spesso noi abbiamo questo disgusto nei confronti della politica è che ci sono pochi politici cattivi e quelli buoni, pardon, pochi politici buoni, e quei pochi buoni che ci sono poi vengono scacciati da quelli cattivi. È la stessa cosa, per fare degli esempi forse più semplici, no? E più usi ai tempi moderni, e quando si va al Grande Fratello, per esempio, no? Non è mai il migliore che vince al Grande Fratello. Come mai? Ma perché, ovvio, no? Perché ci si può coalizzare, no? Con le nomination e buttare fuori. Che cosa fanno i concorrenti? L'avrete visto, no? Studiando dal punto di vista matematico, ovviamente, no? il Grande Fratello, no? E ci si accorge che fin dagli inizi subito le personalità più interessanti, più intelligenti, no, più brave saltano fuori, emergono, ma sono esattamente quelle contro cui tutti convergono per evitarle, no, e per nominarle in modo che vengano estromesse dal gioco. E questo è il modo in cui effettivamente anche in politica i migliori vengono estromessi, emergono i peggiori, e noi ci troviamo effettivamente quelli che ci troviamo. Bene, quali sono i veri problemi però che noi abbiamo quando ci troviamo di fronte alla politica e cerchiamo di analizzarla da un punto di vista matematico? Beh, anzitutto ci sono dei problemi molto semplici che però possono servire per scaldare, diciamo così, i nostri muscoli prima di arrivare al piatto forte, o il nostro stomaco prima di arrivare al piatto forte. Il primo argomento è un famoso argomento che non ha nulla a che fare con la politica, che però si può applicare ovviamente nella politica, è il famoso paradosso del sorite. qualcuno se lo ricorderà, Sorite in greco significa mucchio, come Soros, infatti per questo quel miliardario si chiama Soros, no? C'è un mucchio di soldi, no? Ovviamente, e il paradosso del Sorite consiste in questo. È ovvio che un granello di sabbia non è un mucchio, no? Ed è altrettanto ovvio che se voi ci avete un po' di sabbia, che non è un mucchio, e ci aggiungete un granello, quello non diventa un mucchio perché gli aggiungete un granello. E da qui deriva subito che allora non ci sono mucchi di sabbia. Perché se un granello non è un mucchio e due granelli che sono un granello più uno non sono un mucchio e due granelli più uno, cioè tre, non sono un mucchio e così via, qualunque numero di granelli non è un mucchio e dunque non ci sono mucchi. Cioè, in altre parole, messi dal punto di vista della politica, questi ragionamenti ci dicono che per quale motivo noi dovremmo andare a votare? Quello che fa vincere un partito o una coalizione quando ci sono le elezioni è il fatto che prende un mucchio di voti, no? Ovviamente. Ma non si è mai visto un'elezione, nemmeno nei condomini dove le cose sono molto piccole, immaginiamo quando si tratta di elezioni nazionali o addirittura europee o continentali come negli Stati Uniti. Non si è mai visto un'elezione in cui un candidato vince per la differenza di un voto, ma ciascuno di noi è uno, quindi il suo ragionamento è: io sono uno. Intanto le elezioni non sono determinate da un voto di differenza, dunque è inutile che io vada a votare, no? Però naturalmente, poiché questo è un ragionamento che tutti possono fare, no? Se tutti lo facessero effettivamente nessuno andrebbe a votare, no? E le elezioni non ci sarebbero. Sembra paradossale in effetti, no? Sembra un gioco, ma poi se uno ci pensa effettivamente, no? Il contributo che ciascuno di noi dà a un'elezione è un contributo non infinitesimo, ma sicuramente molto piccolo. Per esempio, in Italia è pari a 1 su 50 milioni. 50 milioni sono circa gli elettori italiani, no? E quindi è, se vi interessa, lo 0,00002%, no? Il nostro contributo. È infinitesimo, è inutile scomodarsi, no? E andare a votare. Questo è uno dei motivi per cui molti di noi o di voi non vanno effettivamente a votare. Non vale la pena, non cambia nulla che io ci vada oppure no. Dall'altra parte invece ci sono dei motivi più sostanziosi, no? Che entrano più nella sostanza delle cose, perché c'è una sensazione diffusa, soprattutto oggi, ma c'è sempre stata anche nel passato, che i partiti, le maggioranze, i governi, eccetera, faranno comunque l'uso che vogliono dei voti che ricevono. Perché noi votiamo, ma se uno vota in un referendum, la cosa è chiara, sì o no. Ma quando uno dà una delega, che è una delega in bianco tra l'altro, no? Perché poi dopo anche costituzionalmente gli eletti hanno il diritto, no? Di usare questi voti come vogliono, secondo coscienza, e beh, allora uno dice: ma è inutile che io vada a dirti di fare una cosa oppure un'altra, perché intanto tu farai quello che ti pare piace. La cosa è evidente in questi giorni soprattutto, no? Perché qualunque cosa voi abbiate votato, no? La mia impressione è che non siate molto soddisfatti di come stanno andando le consultazioni, perché i partiti hanno già subito cambiato completamente il loro approccio, e quello che avevano promesso durante la campagna elettorale non viene mantenuto, anzi si dice addirittura che non è stato promesso, perché avete visto per esempio i grillini che hanno già cambiato due volte in rete il programma che era stato messo prima. Cioè, poiché loro credono che soltanto quello che c'è in rete sia la verità, quello che conta, quello che fa fede è il programma che sta in rete. Però ci si è accorti che il programma messo prima delle elezioni è diverso da quello che ci sta dopo. E loro hanno detto: sì, abbiamo fatto un aggiornamento. Sì, ho capito, però si fanno gli aggiornamenti dei programmi dei computer, non dei programmi dei partiti, perché quello è un po' troppo, no? Antipartitico. E ci sono però, e voi direte che qui la matematica va a dare in qualche modo l'aiuto ai partiti politici, c'è un teorema che è stato enunciato negli anni 20, addirittura 1929, da un signore famoso economista che si chiama Hotelling, e che poi è stato dimostrato da un altrettanto filosofo di queste cose, che si chiamava Duncan Black, no? E si chiama il teorema dell'elettore mediano. E l'enunciato dice questo, che quando le preferenze degli elettori, ma notate, questi sono economisti, quindi per loro elettori o compratori sono esattamente la stessa cosa, il sistema è lo stesso, no? Allora, quando le preferenze degli elettori o dei compratori si distribuiscono in maniera lineare, lineare significa che questo io lo preferisco a quello e poi lo preferisco a quello e poi lo preferisco a quello, e c'è un ordine lineare che non è circolare, perché altrimenti tutto andrebbe ovviamente a farsi benedire. Quando gli ordini sono lineari, allora le caratteristiche dei candidati da una parte o dei prodotti economici del mercato dall'altra tendono a convergere su quelle che preferisce l'elettore medio o il compratore medio. Detto così, naturalmente nessuno ha capito nulla, siete ovviamente giustificati, ma vi faccio un esempio. L'esempio che di solito si fa in queste cose è il famoso paradosso dei due gelatai. Abbiamo una spiaggia, che supponiamo che sia questa qui, che vedete, una spiaggia lineare però, naturalmente, no? Quindi non siamo in un atollo, perché altrimenti la cosa non funziona. La spiaggia lineare è distribuita uniformemente di bagnanti, che in questo caso sono quelli che stanno al mare, e poiché fa caldo, in genere in spiaggia si va quando fa caldo, vogliono comprare il gelato. Arrivano sulla spiaggia due gelatai. Qual è la distribuzione razionale, la posizione, posizionamento razionale che questi due gelatai dovrebbero prendere su una spiaggia lunga un chilometro perché sia ottimale per tutti e due? Sarebbe di mettersi tutti e due a 250 metri dalla fine, no? Dagli estremi della spiaggia, di modo che ciascuno copre 500 metri, no? E tutti i bagnanti, no? Vanno, non fanno mai più di 250 metri per andare a comprare il gelato, no? Quindi si mettono a 250 metri, quelli che stanno qui vanno da questo, quelli che stanno qua vanno dall'altro, no? E tutto è ottimale. Però i gelatai o i politici, che poi spesso sono cose analoghe, no? Cioè, questi gelatai dei politici, no? Che cosa sono andati via tutti i politici, poi tra l'altro, perché adesso non vorrei che qualcuno per caso si fosse fermato, no? E poi è già successo altre volte. Mi è successo per esempio una volta a Sarzana di fare degli esempi, presentavo là un dizionario della stupidità e ho fatto esempi di tutti i generi, perché in politica ce ne sono quanti se ne vuole. Per essere ecumenico e democratico ho parlato di Berlusconi, Grillo e Renzi. E non c'era mica il sindaco renziano lì davanti, no, di Sarzana, e da quella volta ho smesso di andare a Sarzana. Ogni tanto, no, mi succede, no, non è che ho smesso, mi hanno fatto smettere di andare a Sarzana. Allora, cosa succede a questi gelatai politici? Supponete di essere questo qua, no? Qui c'è l'altro gelataio, e questo qui che fa il furbetto dice: ma scusate, quelli che stanno da questa parte ovviamente devono venire da me a comprare il gelato, no? Quello che io posso contendere a quell'altro è la strada che sta di mezzo, la spiaggia che sta di mezzo. Quindi se lui sta fermo e io mi sposto un po' di qua, gli frego a lui un po' di bagnanti che quando mi vedono più vicino verranno da me, no? E però non perdo quelli che stanno dall'altra parte. Però non è che ci sia un politico più furbo, sono tutti stupidi uguali, no? E quindi quell'altro dice, guarda, dice, io adesso frego quell'altro e ci spostiamo. E alla fine che cosa succede? Succede che il risultato finale di questa vendita dei gelatai, no, è che i due gelatai, invece di starsene a 250 metri dal fondo e avere 500 metri per uno, vanno tutti e due al centro. E infatti questa è la famosa convergenza al centro, che si vede soprattutto nelle parti, nelle fasi terminali delle campagne elettorali, dove i candidati a questo punto cercano di convergere sul centro, perché ovviamente credono di essersi coperte le ali, e quindi se un partito di destra dice quelli ancora più a destra di me a me votano, con partito a sinistra, no, anche lì mi votano, e quindi devo conquistare il centro. C'è un problema però, ovviamente, no? Ed è che quando la gente incomincia, quando è anzitutto che funzionano queste cose? Funzionano quando sono due i gelatai, perché sono tre incomincia a diventare complicata, no, la cosa. E questo passaggio da due a tre è tipico di queste analisi matematiche di situazioni, e tra l'altro non soltanto in questo campo, per esempio il passaggio da due corpi a tre corpi è un problema fondamentale, irrisolubile, in due campi del sapere umano, che sono da una parte la meccanica newtoniana e dall'altra parte ovviamente i rapporti matrimoniali, nei quali sappiamo tutti, no, che rapporti fra due persone sono stabili, ma i rapporti fra tre o più insomma diventano complicati, e Newton ha fatto la teoria matematica di che cosa succede anche dall'altra parte. Ma succedono queste cose soprattutto quando i candidati sono due. come spesso succede ad esempio negli Stati Uniti, come succede nei sistemi bipolari, quali il nostro fino a qualche tempo fa, che era diventato quasi bipolare. E i sistemi bipolari, che poi si chiamano appunto, no, maggioritari in genere, no, sono considerati, sono percepiti dagli elettori come o delle piccole truffe, o grandi truffe magari, no, o comunque come delle situazioni in cui è inutile andare a votare. E che cosa succede? Succede che in quei sistemi che si chiamano di democrazia avanzata, pensate che bella descrizione, la gente non va a votare, perché intanto sa che per andare a votare per un gelataio o per l'altro, se stanno tutte e due al centro e sono quasi indistinguibili, no? Allora è inutile, no? Che se la scelgano loro, diventa soltanto più la scelta, mi piace quello con i 50 denti o mi piace quello con la barba lunga, no? Cioè non cambia più. E infatti, se voi guardate i dati, tra il 1946 in Italia e il 1979 la percentuale dei votanti è stata anzitutto costante sempre, e sempre di poco superiore al 90%, che sono quelle che oggi vengono chiamate le percentuali bulgare, ma erano percentuali anche italiane quando c'era un sistema che effettivamente sembrava offrire delle alternative. Con il qui sta crollando tutto, perché naturalmente questa è la democrazia, no? Un'immagine della democrazia che sta sgretolandosi, no? Sotto le mie parole, ma io scherzavo, dicevo, non è che adesso, cos'è sta roba? È una nevicata come quella di Roma, dove dovremmo costruire una basilica. Peccato che il vescovo se ne sia andato, altrimenti no, l'avrebbe considerato un miracolo, eccetera. Vabbè, ritorniamo a noi. Ma qui già c'è la basilica, quindi cosa volete? Mi fa venire in mente che gli dèi non sono mai soddisfatti, no? E infatti ci fu a un certo punto una peste ad Atene, no? E qualcuno fa... Guardate. O un colombo si è fatto una colombella, no? Probabilmente, no? O un carnivoro si è fatto un colombo, oppure qualche cos'altro. Ma comunque vi racconto questo breve episodio, tanto per sollevare, no, le sorti di questa conferenza, no? Che ha a che fare appunto con l'insoddisfazione, l'insoddisfacibilità delle divinità. E cioè, lo racconta Platone questo, che ci fu una peste ad Atene e gli ateniesi, non sapendo che cosa fare, quando uno le prova tutte, poi l'ultima cosa che prova va a chiedere al prete, no, in chiesa, oppure all'oracolo, che in quel caso, no, era l'oracolo di Delfi. E l'oracolo disse: sì, in effetti il dio Apollo è molto seccato, perché qui c'è un altare, no, che ha forma cubica, no, e il dio non è soddisfatto del volume. Ora è interessante che il dio Apollo non era soddisfatto del volume, no, non della forma, ma del volume dell'altare cubico. E allora chiese, dice, voglio, il Dio vuole, dice attraverso me, no? Come si dice sempre, no? La voce di via, al vicario di Apollo, no? Dice, era la vicaria, credo, no? Perché era la Pizia, no? Voglio un altare di volume doppio. E gli ateniesi, dice, c'era bisogno della peste per quello, no? Bastava dirlo, no? E glielo fecero, no? Raddoppiarono il lato del quadrato, no? Eccetera, no? E la peste non finiva, così come non finisce questa nevicata, no? E allora ritornarono dalla Pizia, gli disse, ma insomma noi l'abbiamo raddoppiato questo altare, no? E come mai la peste non finisce? E la Pizia dice, Apollo ha detto il doppio, non ha detto più grande. Ora, se voi raddoppiate il lato di un quadrato, l'area di un quadrato diventa 4 volte, no? 2 per 2. E il volume di un cubo diventa 8 volte, no? 2 per 2 per 2, no? 8 volte. E no, non va bene 8 volte, è troppo. Apollo sa quello che vuole, voleva doppio. E Platone dice, naturalmente, no, dice, ovviamente ad Apollo non interessava nulla dell'altare, ma voleva far vergognare gli ateniesi della loro ignoranza in matematica. Ma torniamo alle percentuali, chiusa la parentesi, no, che è stata ispirata dalla divinità in alto, no? Ritorniamo alle percentuali delle elezioni. Quindi dicevo, tra il 46 e il 79 in Italia si votava al 90%. Poi negli anni 80 ha cominciato a scendere questa percentuale, perché negli anni 80 ha cominciato ad esserci la percezione, ben prima ovviamente, no, che i giudici potessero dimostrare qualche cosa al proposito, che la politica stava virando in una direzione tangenziale, stava andando per la tangente, come si dice, ma nel senso letterale, no? Cominciavano ad esserci le tangenti del periodo della Milano da bere, no, e così via. E dagli anni 90 in poi, quando c'è stato il sistema sistema maggioritario, che è appunto quello che tende ad avere due soli gelatai che poi per il teorema del valor medio tendono a convergere al centro, la percentuale si è inabissata. Nel 2013 hanno votato il 75% degli italiani, alle europee del 2014 il 57%. Queste tra l'altro sono le elezioni 2014 che Renzi ha vinto con il 40%. Ora però nessuno di tutti i giornalisti e di tutti questi che fanno i commentatori politici, quando Renzi diceva abbiamo il 40%, non è mai successo che la sinistra avesse tanti voti così, nessuno gli abbia fatto notare che in valore assoluto lui aveva preso meno voti di Veltroni, per esempio, e di tutti i partiti comunisti, no, che erano venuti prima, e che il 40% del 57% è poco più del 20%, che infatti in queste elezioni, quando poi qualcun altro va a votare, no, ci se ne accorge. Ma la cosa straordinaria è che alle regionali del 2014, ovviamente le regionali sono regionali, quella era solo in Emilia, no, Romagna, andò a votare il 38%. Ora Andreotti, tempo fa, io andai a intervistarlo proprio su quando era vivo, ovviamente, non sono come Scalfari, no? Non è una cattiveria questa, perché è proprio così, perché Scalfari intervistò Moro da vivo, dice lui, no? Ma l'intervista la pubblicò a Moro morto, no? Cioè dopo qualche mese dopo il sequestro. E disse, ovviamente, cosa poteva dire? Era la sua parola contro quella di chiunque altro, no? E quindi disse: sono andato con questo democristiano a trovare Moro quando ancora era vivo, no? E Moro mi ha detto queste cose. Hanno chiesto a questo democristiano e lui disse: io prima di tutto non sono mai andato con Scalfari da Moro, e comunque Moro non gli avrebbe mai detto queste cose. Quindi, per dire, no? Ci sono brutte abitudini, no? che si continuano a fare da parte dei giornalisti, ma nessuno ha fatto notare, no? Queste cose, appunto, no? A Renzi all'epoca, mentre invece Andreotti a me, e lo dico adesso che è morto, quindi non mi può più smentire, no? Ma l'avevo pubblicato quando ancora era vivo, no? Mi disse che effettivamente aveva incontrato uno sceicco, che ne so, no? Quando faceva il ministro degli esteri da qualche parte, il quale gli aveva detto: certo che voi occidentali siete abbastanza strambi, perché credete di avere questo sistema, il sistema democratico, no? Che pensate che sia chissà che cosa, no? Dice: eppure ci sono state elezioni in Inghilterra all'epoca in cui aveva votato tipo una percentuale come quella, 30-35% di voti. E lui disse: che valore possono avere delle elezioni in cui va a votare una minoranza sostanziale soltanto dell'elettorato? E lui diceva: è molto più democratico quello che facciamo noi con gli sceicchi, che tengono conto di tutte le tribù, le etnie, eccetera, e cercano da solo in maniera illuminata, no, di tenerne conto. Quindi questo, anche dietro il modo scherzoso, diciamo così, con cui queste cose vengano dette, è uno dei grossi problemi della democrazia. E il problema della democrazia è che John Adams, il secondo presidente degli Stati Uniti, espresse, diciamo così, con un'espressione che poi divenne famosa, fu poi ripresa dai filosofi, da Tocqueville, da Stuart Mill, eccetera. L'espressione era: attenzione, perché la democrazia è un sistema strano che può portare con sé delle caratteristiche negative. Lui non pensava al fatto che potesse andare a votare solo una minoranza della popolazione, si preoccupava però che anche nel caso che tutti andassero a votare, quindi ci fosse un elettorato totale, e che qualcuno prendesse la maggioranza assoluta dei voti, comunque poi non tenesse conto del fatto che ci fossero delle minoranze e che quindi la democrazia diventasse una dittatura della maggioranza. Questa è un'espressione importante, no, da ricordare, no, e da meditare, perché effettivamente è quello che spesso succede. I governi arrivano, prendono il potere, se ne fregano di quello che le minoranze che non li hanno votati pensano, no? E fanno semplicemente una piccola dittatura che poi magari verrà smantellata dopo 5-10 anni quando il governo cambierà. Ma oggi è cambiata la situazione, perché oggi con queste leggi che si chiamano leggi maggioritarie, che è semplicemente un ossimoro che si dovrebbero chiamare leggi minoritarie, anzitutto non si tiene conto del fatto che ci potrebbe essere una piccola percentuale della popolazione che va a votare, come nel caso dell'Emilia-Romagna, diciamo 40%, e la maggioranza del 40% è il 20%. Ora, che significato ha dare il potere a qualcuno che rappresenta il 20% della popolazione e che dunque non rappresenta l'80% della popolazione. E infatti queste oggi diventano semplicemente non dittature della maggioranza, ma dittatura della minoranza, e la dittatura della minoranza si chiama dittatura senza nessun qualifica, no? Quindi diventa complicato cercare di capire che cosa effettivamente la democrazia fa. Ora, poiché il tempo scorre, questo lo sapevamo naturalmente anche senza guardare l'orologio, ma volevo fare un breve excursus di quello che poi nel libro ho cercato di riassumere alla fine. Il libro è lungo, ovviamente, no? È una lunga analisi di ciò che succede nella democrazia. Vi faccio l'invettiva finale e cerco di commentarla brevemente per far capire quanti possono essere i problemi legati alla democrazia. E questo si collega direttamente con il discorso appunto precedente di Gino Strada, perché il problema della democrazia è come fare noi che siamo popolo a realizzare quello che come popolo vorremmo che fosse realizzato. Abbiamo tutta questa serie di filtri messi fra noi e il potere di realizzarli e ovviamente no, a un certo punto ci accorgiamo o cominciamo a percepire che la democrazia non c'è. E la perorazione finale del mio libro dice appunto: non c'è democrazia, cioè governo del popolo, quando il volere di quest'ultimo del popolo viene successivamente filtrato, annacquato e incanalato da chi? Dai partiti, dal Parlamento, dal governo e dal Presidente della Repubblica. Sono almeno quattro filtri che si pongono fra noi e la realizzazione di ciò che come popolo e come elettorato vorremmo. Primo fra tutti i partiti, no? In particolare, infatti dico, non c'è democrazia nel mestatorio linguaggio usato dai politici, perché parlare in politichese, parlare come parlava Moro, per esempio, beh, ovviamente no, non è democratico perché non capisce nessuno, quindi è esattamente il contrario del democratico, no? Dovrebbe essere capito dal popolo, ma soprattutto non c'è democrazia come oggi nella cooptazione dei candidati da parte dei segretari dei partiti. Noi abbiamo l'illusione di eleggere dei parlamentari, ma in realtà votiamo solo i partiti. E sono i partiti che scelgono, sono liste bloccate, quelle che abbiamo avuto per esempio alle nostre ultime elezioni, no? Che scelgono i loro candidati. Non c'è democrazia nell'avallo obbligato da parte degli elettori di candidati ignari, incompetenti e disonesti, come spesso sono. Non c'è democrazia quando sono i partiti a governare. E lo vediamo in questi giorni di consultazioni per il governo, cioè ormai gli elettori sono spariti completamente, di loro non si parla più e si parla soltanto di quattro persone che sono Salvini, Berlusconi, Di Maio e non si sa chi per dall'altra parte, ma comunque Martina, Renzi, no? E così via. Ma allora perché dobbiamo fare tutta questa manfrina di eleggere 1000 persone per mandarne 632 da una parte e 316 dall'altra in Senato e alla Camera? No? Non sarebbe più semplice decidere semplicemente che i segretari dei partiti pesano quanto i voti che sono stati dati ai loro partiti e vanno a contrattare dicendo io valgo 17%, io valgo 32% e sia finita lì, no? Costerebbe meno, sarebbe più efficace e infatti lo si fa, ma poi bisogna mascherare quello che si fa tra i 4 o 5 partiti dei segretari dei partiti dietro la ritualità della democrazia. Ma ci sono altri aspetti che spesso non vengono considerati, perché abbiamo parlato della presenza, diciamo così, dell'affluenza alle elezioni. Non c'è democrazia nella rimozione degli astenuti e delle schede bianche, ad esempio, dal gioco politico. Molte persone votano perché credono che votare sia, oltre che un diritto, anche un dovere, e li ho sentiti molti dire queste cose nella scorsa elezione di qualche settimana fa. Quindi si va a votare, però c'è un astio oppure semplicemente anche un sentimento di non condivisione dei candidati e dei partiti che vengono presentati, e quindi si vota a scheda bianca oppure si annullano le schede. Che fine fanno queste schede bianche e queste schede nulle? Scompaiono. Perché non vengono tenute in conto, ovviamente. E non si tiene conto nemmeno del fatto che il 25% delle persone non ha votato. Se fosse un sistema veramente democratico, che cosa succederebbe in Parlamento, ad esempio alla Camera? Beh, se 25% della popolazione non ha votato, 25% dei seggi devono rimanere vuoti. soltanto il 75% devono essere assegnati, però le leggi dovrebbero passare con la maggioranza degli aventi diritto, cioè col 50% dei seggi, di cui il 25% sono vuoti. E allora un partito, per poter governare, dovrebbe avere, no, una maggioranza ben più alta del 50% più uno dei votanti, no? E invece si fa esattamente il contrario, si fanno leggi maggioritarie. Cosa sono queste leggi maggioritarie? Nel 1953, quando furono fatte per la prima volta, si chiamavano col loro nome, si chiamavano leggi truffa. Erano però molto meno truffaldine di quanto non lo siano quelle di oggi. Perché quelle di oggi, semplicemente, benché si chiamino leggi maggioritarie, sono in realtà leggi che permettono a una minoranza di avere una, a coloro che prendono una minoranza di voti, di avere una maggioranza dei seggi. L'ultima legge era una legge che aveva un minimo di decenza e lo faceva per il partito o la coalizione che superasse il 40% dei voti. Ma la legge precedente di quell'ignobile Parlamento che ci fu tra il 2013 e il 2018, che era incostituzionale secondo una sentenza della legge della Corte Costituzionale, permetteva al partito di maggioranza relativa, cioè al partito che prendeva un voto in più del secondo, di prendere la maggioranza dei seggi, per esempio alla Camera. E così fu, e il partito che per caso prese la maggioranza dei voti fu il Partito Democratico. Dico per caso perché la distanza fra i due partiti era così piccola che era quasi insignificante. Il PD prese nel 2013 il 29,5% dei voti e la coalizione, il Forza Italia, prese il 29,1%. Non c'era nemmeno un punto percentuale, c'era meno di mezzo punto percentuale, e questa piccola differenza causò un'enorme differenza nella distribuzione dei seggi, perché il PD prese la maggioranza e invece Forza Italia ne prese molto pochi. Come si chiamano questi fenomeni in fisica? I fenomeni in cui piccole differenze producono, nelle cause, producono grandi effetti. Si chiamano fenomeni caotici. Quello è il caos, ma il caos letterale, il caos scientifico, no? E oggi ci dicono siamo nel caos. Beh, certo, e fate queste leggi, no? Sono quelle che poi ci portano al caos. Non c'è democrazia in un voto che si riduce a una cambiale in bianco a scadenza quinquennale senza alcun vincolo di mandato. Si eleggono delle persone che non hanno nessun obbligo verso coloro che li hanno eletti, e infatti possono passare da un partito all'altro facendo quelle transumanze che sono state fatte nelle ultime legislature, in cui uno viene eletto da una parte, poi li si chiama tra l'altro responsabili, quelli, no? Chiamiamoli così, no? Perché c'è questo uso del linguaggio che tende a mascherare la sostanza delle cose, abbellendole dal punto di vista linguistico. Non c'è democrazia dunque nei cambi di casacca dei Volta Gabbana, che costituiscono l'unica vera maggioranza assoluta nel Parlamento. Si potrebbe fare la maggioranza dei Volta Gabbana e lì avrebbero il 50% più uno dei voti. Forse quello sarebbe la soluzione da proporre a Mattarella. Non c'è soprattutto, e qui si comincia ad entrare, no, un po' nel dettaglio di che cosa significa democrazia. Ho citato prima Adams, per esempio, che era uno appunto dei padri fondatori della democrazia americana, ma prima che ci fosse la democrazia, la rivoluzione francese, quindi agli inizi del Settecento, e anche quella americana ovviamente, verso, se non ricordo male, il 1738, Montesquieu pubblicò quel suo famoso libro che si chiamava Lo spirito delle leggi. E fu lui a identificare tre poteri fondamentali dello Stato, che sono il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. E una delle caratteristiche fondamentali di questi tre poteri, secondo Montesquieu, era che dovevano essere separati, perché hanno funzioni diverse e non possono convergere tutti su uno stesso partito, uno stesso governo o così via. Ora, cosa significa che i tre poteri devono essere separati? Significa che il legislatore fa le leggi, l'esecutivo, il governo, le esegue, come dice la parola, no? E il giudiziario giudica che queste leggi vengano eseguite nel modo giusto dai legislatori da una parte, dal governo e dai cittadini dall'altra. Ora, com'è possibile che il legislativo e l'esecutivo siano separati quando in tutta la nostra Repubblica, dal 1946 a oggi, quasi sempre i governi sono stati fatti di ministri parlamentari nello stesso tempo, cioè che ricoprono due funzioni che devono essere separate e le ricoprono allo stesso tempo. Sono legislatori perché votano le leggi che come governo dovrebbero eseguire, e tra l'altro c'è stata un'inversione completa, perché il legislatore è colui che le deve fare le leggi e l'esecutivo è colui che deve, coloro che devono in realtà eseguirle, e oggi invece è il governo che fa le leggi, che le impone al Parlamento. Cioè c'è uno stravolgimento completo di quello che erano i principi fondamentali della democrazia, e cominciamo a capire che forse c'è qualcosa di grave nel nostro sistema sedicente democratico, perché della democrazia non c'ha manco più l'apparenza, no? O, per non parlare ovviamente della sostanza. Non parliamo di quando il governo non soltanto propone al Parlamento una legge e poi dice votatevela se vi pare, no, la propone con il voto di fiducia, minacciando cioè che se il Parlamento non approva la legge il governo cade, no? e se ne va, no? E questo è ovviamente uno stravolgimento. Non voglio andare oltre, o meglio ci vado, perché gli ultimi due grandi gruppi che hanno governato, cioè recentemente il Partito Democratico con Renzi e prima Forza Italia con Berlusconi, addirittura hanno pensato di stravolgere questa separazione dei poteri mettendo insieme nel legislativo e nell'esecutivo addirittura anche il potere costituente. Ora, da che mondo è mondo, cioè, o meglio, da che democrazia è democrazia, cioè da 250 anni, dalle rivoluzioni americana e francese, le costituzioni le fanno le assemblee costituenti. Le assemblee costituenti devono ovviamente essere l'espressione del popolo nella sua interezza e quindi devono essere eletti con un sistema proporzionale puro. Qualunque variazione ideologica o partitica deve essere rappresentata e deve portare la sua voce perlomeno per dire quello che pensa quando si scrivono le costituzioni. E come sono state scritte la Costituzione che è andata poi nel 2006 a referendum ed è stata bocciata, quella di Berlusconi, e quella di Renzi che è andata a referendum nel 2016 ed è stata bocciata anch'essa, perché evidentemente in tutte e due le occasioni l'elettorato si è sentito scavalcato e preso in giro, sono state fatte dal governo, nemmeno dal Parlamento, ma dal governo, che le ha imposte al Parlamento, nell'ultimo caso quello di Renzi, con un voto con più voti di fiducia addirittura. C'è il completo stravolgimento. Pensate a quanto erano sofisticati e democratici, ad esempio, i rivoluzionari francesi, che durante l'Assemblea Costituente, seguita al 1791, quella per la seconda Costituzione, che poi fu approvata nel 93, misero un articolo nella Costituzione che diceva: i deputati costituenti non possono essere candidati né eletti nelle elezioni legislative. Cioè coloro che avevano partecipato alla stesura delle regole del gioco non potevano giocare il gioco perché erano cose incompatibili. E invece oggi siamo addirittura al punto in cui il governo con un voto di fiducia impone al Parlamento di fare una riforma costituzionale. Ormai la democrazia naturalmente no, è sparita. E ovviamente il vero problema è che Montesquieu parlava dei tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, ma ce ne sono ben altri oggi di poteri. C'è un quarto potere, anche costituzionalmente ormai si pensa che un quarto potere sia appunto quello di controllo. Ci sono varie corti, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, per esempio, e così via, che controllano ciò che fanno gli altri tre poteri. Per esempio, se si volessero fare delle costituzioni senza interpellare il popolo, forse dovrebbe essere almeno la Corte Costituzionale a farlo, mentre invece, no, appunto, come dico, lo fa il Parlamento. Ma il vero quarto potere oggi è quello che tutti conosciamo come tale, perché in un film famoso di Orson Welles, che si chiamava in realtà Citizen Kane, che era la vita di questo magnate dell'editoria degli inizi del Novecento, e che in italiano è stato tradotto come quarto potere, per l'appunto, è la stampa, o meglio, all'epoca era la stampa, oggi sono i media. La stampa, le televisioni, i social media, in realtà sono loro un vero potere. E sono un potere che spesso calpesta e sostituisce quello giudiziario, perché i processi ormai si fanno sui giornali, si fanno in televisione, si fanno nei social media, vengono emesse le sentenze, ci sono le arringhe addirittura, no? Degli accusatori, dei difensori meno, ma ci sono soprattutto le arringhe degli accusatori, che sono gli articoli di fondo dei grandi giornalisti che accusano questo, quell'altro, eccetera. Si raccolgono le evidenze giudiziarie senza averne assolutamente nessun diritto, spesso calpestando i diritti di coloro che invece dovrebbero essere tutelati e che perlomeno dal punto di vista legislativo lo sono nei tribunali. Pensate per esempio a questi episodi che spesso fanno scandalo perché vengono riportati dai giornalisti stessi, e dunque poi, essendo loro che scrivono i giornali o che fanno i telegiornali, poi dopo se ne scandalizzano. Ma l'altro giorno ad esempio c'è stato un deputato, un ex ministro, Landolfi, un ex ministro fascista tra l'altro, col quale io non ho assolutamente niente in comune ideologicamente, no? Il quale però è stato taccheggiato da un giornalista, il quale pretendeva di fargli un'intervista. Gli ha rotto le scatole per un bel po' di tempo, continuava a stargli dietro con il microfono, eccetera. A un certo punto questo gli ha dato uno schiaffone: apriti cielo, perché la stampa ha il diritto di fare le interviste. Ma la stampa ha il diritto di fare le interviste a chi vuole essere intervistato. Ma se uno non vuole essere intervistato, e meno che mai se uno sta parlando al telefono con qualcuno e non vuole essere intercettato, poi non c'è il diritto della stampa di mettere queste cose in piazza. Non si fanno così i processi. Eppure oggi invece vengono fatti così, si possono rovinare le vite di persone intere, no? E sono state rovinate, no? In tanti casi, e si emettono le condanne e poi magari dopo 10 anni naturalmente si dirà che la cosa non era vera, no? Ci sarà una sentenza giudiziaria. Quindi oggi la stampa, che spesso si presenta, si autopresentano come un controllo degli altri poteri, è diventato un altro potere parallelo senza controlli però, e che non vuole averli tra l'altro, e vuole avere il diritto di pubblicare qualunque cosa vuole. Questo è molto pericoloso, e soprattutto anche la stampa è sottomessa al quinto potere, del quale si parla poco ma che è quello veramente essenziale, che è il denaro. Oggi sappiamo tutti benissimo, e per questo forse ci interessiamo poco, ma perlomeno qualcuno di noi, della quotidianità di ciò che succede nella politica, perché sappiamo che i veri padroni sono i padroni, cioè sembra quasi un gioco di parole, ma sono coloro che hanno i soldi, i magnati della finanza, i banchieri, la Banca Centrale Europea. Lo sappiamo anche in Italia, anche se facciamo finta di scandalizzarci. Per esempio, un'altra cosa che ai giornalisti ha molto scandalizzato è stato che l'altro giorno Napolitano, il quale poverino avendo una certa età, ha avuto questo intervento al cuore, e certo è una cosa pessima augurare a un politico o chiunque, no, a una persona di morire, però c'è stata una reazione quasi istintiva nei social media. Perché? Come mai contro Napolitano c'è questo odio represso? Beh, perché molti sanno quello che è stato fatto da Napolitano, per esempio nel 2011, quando un governo liberamente eletto, sia pure con tutte le leggi maggioritarie del caso, no, che già facevano ribrezzo quando erano, ma comunque quelle erano le regole del gioco, e questo governo è stato scalzato dal Presidente della Repubblica perché c'è stato un diktat della Banca Centrale Europea. Ora, la Banca Centrale Europea però che cos'è? L'Europa anzitutto non è uno Stato, ma è una coalizione di Stati, non c'è un governo europeo, c'è un'Europa che è un mercato unito, no? Infatti una volta così si chiamava, no? La Banca Centrale, no? È una banca che ovviamente non è eletta, no? È nominata, no? Dagli organi europei. Per quale motivo una banca può avere il potere di scalzare un governo eletto? Per quale motivo una banca come la Banca Centrale Europea può avere il potere di imporre a uno Stato come la Grecia delle trattative e di andare contro quello che addirittura in quel caso, nel caso della Grecia, era il volere popolare? Vi ricorderete questa terribile vicenda del debito greco, in cui la democrazia è stata proprio veramente calpestata, perché per 2 volte il popolo greco è stato richiesto di dare un parere in un referendum, in cui quindi c'era soltanto da dire sì o no. E per 2 volte il parere è stato: non vogliamo trattare con la troica del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Centrale Europea. E che cosa è stato fatto dal governo che poi era stato eletto per quel motivo di non trattare, cioè il governo Tsipras, tuttora in carica? È stato fatto esattamente il contrario. E allora dov'è la democrazia in tutto questo bel racconto che abbiamo fatto? Beh, quello che possiamo dire che c'è la demagogia, ovviamente, quando i politici parlano senza farsi capire, c'è il populismo quando si appellano ai sentimenti più biechi e più volgari dell'elettorato per farsi eleggere per altri motivi, c'è l'oligarchia perché c'è una piccola parte della popolazione che governa e tutti gli altri, gli elettori, sono semplicemente impotenti, c'è una partitocrazia perché ci sono i partiti che governano. Notate che i partiti, tra l'altro, agli inizi non c'erano. Nella Repubblica statunitense, per le prime due legislature, si eleggevano soltanto i deputati. E li si eleggevano semplicemente, c'erano anche i senatori, ma quelli si eleggono in un modo diverso, ma si eleggevano in piccole circoscrizioni perché dovevano essere rappresentanti conosciuti dall'elettorato, o perlomeno per sentito dire, e quindi che esprimevano direttamente il sentimento dell'elettorato. Addirittura c'è stato un emendamento che non è mai passato, che cercava di capire quanto grandi potevano diventare i collegi elettorali senza snaturare questo rapporto che c'era diretto tra l'elettore e l'eletto, o perlomeno il candidato. E queste cose ovviamente no, ormai sono passate in giudicato, i partiti subito si sono formati anche negli Stati Uniti, sono diventati gruppi di potere, secondo le leggi della teoria dei sistemi i gruppi, non solo di potere, ma qualunque gruppo, nascono per le motivazioni più svariate, ma poi finiscono di diventare gruppi che hanno come, se non unico, come obiettivo principale quello dell'autopreservazione. E questo è quello che succede nei governi, nei partiti, nelle associazioni. Attenzione, quindi, quelli che fanno anche questo festival, che poi il rischio è quello, no, di cominciare a essere autoreferenziali. Bisogna fare, come diceva il presidente Mao, continuare a fare una rivoluzione permanente. E poi naturalmente ci sono motivazioni teoriche contro la democrazia, sulle quali vado molto più velocemente perché ci sarebbe bisogno di fare ragionamenti un po' sofisticati, e non che voi non sappiate seguire i ragionamenti sofisticati, ma bisognerebbe scrivere su una lavagna, eccetera, perché si tratta niente meno che di teoremi. Quindi non siamo nel campo delle opinioni, ma siamo nel campo di teorie matematiche che hanno a che fare con queste problematiche, in cui si dimostrano teoremi, e teoremi così profondi e così fondamentali che molti di questi che hanno lavorato in questi campi addirittura sono arrivati al premio Nobel per l'economia, perché, come vi ho detto prima, no, l'economia e la politica sono due facce di una stessa medaglia. Quali sono questi teoremi detti velocemente? Beh, anzitutto il fatto che la democrazia confligge con i diritti. Ora uno dirà, ma come? Ci hanno sempre detto che la democrazia è il luogo in cui i diritti, per l'appunto, no, vengono tutelati. Eppure è esattamente il contrario. Un teorema di Amartya Sen, che appunto ha preso il premio Nobel nel 98 per l'economia, o Amartya Sen, che tra l'altro è un filosofo sociale importantissimo e estremamente interessante, Amartya Sen ha dimostrato che democrazia e diritti non vanno d'accordo. Vi faccio solo un esempio per capire in che modo questa cosa, questa affermazione quasi paradossale, possa essere giustificata. Beh, il diritto fondamentale che viene tutelato nelle democrazie occidentali qual è? È quello di proprietà, ovviamente, no? Noi siamo un sistema capitalistico e quindi il diritto di proprietà è fondamentale. Non è un caso che Trump e Berlusconi sempre continuano a battere su questa cosa. Berlusconi, per esempio, ce l'ha con i 5 Stelle perché sono gente che non ha soldi e che vuole togliere a chi ha, quindi andando contro il diritto di proprietà e prendere, no, e dare a chi non ha. Ora, pensate a come è distribuita la ricchezza nel mondo. Il rapporto Oxfam recente di un paio di mesi fa ribadisce quello che già era stato notato qualche anno fa, cioè che l'1% della popolazione mondiale, che non è un piccolo gruppo perché siamo 7 miliardi, quindi sono 70 milioni di persone, no? Però 70 milioni su 7 miliardi sono l'1%, possiede tanto quanto il rimanente 99%. Cioè la ricchezza è distribuita in una maniera così disuguale che una piccola parte del mondo possiede tanto quanto la grande parte rimanente. Ora, la democrazia è la volontà della maggioranza, 99% è molto di più della maggioranza e sarebbe appunto, no, una maggioranza bulgara. Ma provate a chiedere, no, a fare un referendum in cui si dicesse spossessiamo, espropriamo la ricchezza di quell'1% e distribuiamola al rimanente 99%, di modo che il 99% raddoppi il proprio reddito. Voi cosa direste? Se andassimo a un referendum a dire volete raddoppiare il vostro reddito oppure no? Ma chi direbbe di no? E questa sarebbe la democrazia, no? Il volere popolare, che però va contro il diritto di proprietà di quest'1% che invece mantiene, no, questa enorme ricchezza. Ora, il teorema di Sen non fa esempi di questo genere, questo è una illustrazione, è un ragionamento matematico che dà una definizione plausibile di cosa significa avere un diritto e dimostra che al massimo una persona in una società può avere dei diritti, al massimo una persona. Perché il resto non sono diritti, i diritti veri sono quelli assoluti. Io posso avere il diritto di prendermi questo telefonino, ma posso averlo solo io quel diritto lì, perché se qualcun altro ha lo stesso diritto su quel telefonino, il nostro diritto scompare, no? Perché come possiamo metterci d'accordo? E Amartya Sen dimostra al massimo una persona può avere dei diritti. Kenneth Arrow, molti anni prima, aveva dimostrato che se aggiungiamo alcune condizioni, allora addirittura c'è un'unica persona che ha dei diritti, al massimo una potrebbe voler dire o nessuna o una, nessuna va bene, no? Perché siamo tutti uguali, ma se c'è una persona che ha dei diritti, quella persona ha tutti i diritti, secondo la teoria di Sen, e questo si chiama dittatore. E questo teorema di Sen, di Arrow, che fu dimostrato nel 1950, viene di solito enunciato appunto come un teorema che dice la democrazia non esiste. La democrazia è incompatibile con alcune idee che noi abbiamo e che le associamo come se fossero naturali. Il fatto che bisogna votare, il fatto che tutti i voti devono essere uguali, non ci devono essere dei voti privilegiati come sarebbero quelli del dittatore che invece decide lui e la sua opinione vale più di quella di chiunque altro, e il fatto che ci debba essere l'unanimità. Il 99% non è unanimità, c'è ancora quell'1% che non è d'accordo, ma nel momento in cui tutti fossero d'accordo, allora quello che l'unanimità decide bisognerebbe farlo. Ebbene, queste tre condizioni così banali sulla democrazia sono incompatibili perché l'unico modo di realizzarle è quello che ci sia un dittatore. Ovviamente possiamo mettere come condizione che in democrazia non ci debba essere un dittatore, ma non cambia la situazione. Il teorema di Arrow dice allora quelle quattro condizioni non stanno insieme, non c'è modo di realizzarle. E allora capiamo che forse quando parliamo di democrazia stiamo parlando di flatus voci, come dicevano i medievali, cioè il rumore che fa la voce, ma senza contenuto, è una cosa strabiliante, no? Però, come la dimostra il suo teorema Kenneth Arrow, e su questo poi finisco, lo dimostra tornando a Condorcet, da cui eravamo partiti. Il marchese di Condorcet, studiando i sistemi di voto, si accorse che a volte possono succedere delle situazioni molto strane. Vi ricordate il paradosso del gelataio che diceva, o il teorema dell'elettore medio che diceva, quando le preferenze sono distribuite in maniera lineare, no? Arrow si accorse che è possibile che ci sia un sistema politico in cui ci sono tre candidati e gli elettori decidono come mettere in fila questi tre candidati. Uno è quello che preferisco, il secondo è quello che preferisco un po' meno e il terzo è quello che non mi piace proprio per niente. Anche se gli elettori hanno questi sistemi di preferenze lineari, cioè io preferisco il primo al secondo, il secondo al terzo, a volte succede, quando si mettono insieme queste preferenze, che può saltar fuori un sistema di vincitori che è circolare. In che modo? Devo fare un piccolo passo indietro perché quando ci sono solo due candidati c'è un modo ovvio di scegliere fra loro, c'è un teorema successivo ma che comunque è un teorema che semplicemente completa questa teoria, che dice che in condizioni analoghe a quello che ho detto poco fa, bisogna votare, tutti i voti devono essere uguali eccetera, no? L'unanimità e così via, il teorema dice c'è un unico modo di soddisfare queste condizioni quando ci sono due candidati ed è di votare a maggioranza. Ora la cosa è semplice perché sono due candidati, gli elettori o votano uno o votano l'altro, è ovvio che a meno che non ci sia proprio un elettorato in numero pari e si dividono i voti, no? Ma come abbiamo detto il paradosso del sorite ci dice non si vince mai per un voto solo, qualcuno dei due prende la maggioranza. E allora Condorcet ebbe l'idea geniale, no, di dire, ma dunque noi sappiamo come scegliere fra due candidati, Quando ne abbiamo tre, che cosa facciamo? La cosa più ovvia è scegliamo fra due, facciamo una prima elezione. Poi c'è un vincitore fra questi due, lo facciamo giocare con l'altro, no? E facciamo una seconda elezione. E poi votiamo anche gli altri due, no? Cioè quando ci sono tre candidati ci sono tre possibili votazioni, le facciamo tutte e tre, due a due, e poi li mettiamo in ordine nel modo in cui sono usciti nelle votazioni. Sembrava l'uovo di Colombo, se non che Condorcet si accorse che a volte ci può essere quello che oggi è noto appunto il paradosso, come il paradosso di Condorcet. Ve lo illustro con un esempio pratico che è successo recentemente nelle elezioni americane, tanto per dire che la cosa non è così astratta. Era già successo nel 1976 con Jimmy Carter e Gerald Ford e Ronald Reagan, ma questa volta è risuccesso di nuovo nel 2016, perché ricorderete i due ultimi candidati, cioè la Clinton e Trump, no? E la Clinton e Trump fecero le elezioni e vinse Trump, no? Come era arrivata la Clinton a essere la nominata, diciamo così, la prescelta, la candidata del Partito Democratico? Aveva giocato, c'erano state le primarie, contro Sanders, vi ricorderete, un esponente a sinistra, no? E aveva perso Sanders, no? E allora uno dice, beh, Trump ha vinto contro la Clinton ha vinto contro Sanders, a maggior ragione Trump avrebbe dovuto vincere contro Sanders. E invece, ovviamente non si è fatta questa elezione, ma i sondaggi dicevano che Sanders avrebbe vinto contro Trump. Cioè ci sarebbe stata una situazione circolare in cui il primo vince contro il secondo vince contro il terzo, ma il terzo vince contro il primo. E allora chi ha vinto? Chi ha vinto dipende da come si sono fatte le elezioni. Perché se prima avessimo fatto l'elezione tra la Clinton e Trump e avessimo preso il vincitore, che era Trump, e poi l'avessimo fatto giocare contro Sanders, avrebbe vinto Sanders. E quindi si può far vincere qualunque dei tre candidati giocando le elezioni in un certo modo. Ora, queste cose i politici le conoscono benissimo, si chiamano questioni di procedura. Molte volte vi sarete chiesti, ma che cosa significa, perché bisogna discutere di queste cose, cosa si vota prima, cosa si vota dopo? Perché spesso l'ordine delle votazioni determina il risultato delle votazioni, perché ci sono queste situazioni paradossali. E potrei andare avanti molto a lungo a farvi vedere come ci sono in realtà problematiche tra la democrazia e, ad esempio, la governabilità. Vi ricorderete che nel referendum del 2016 Renzi parlava quasi solo di governabilità. Il suo punto era: se passa questa riforma costituzionale sapremo chi ha vinto, insieme alla legge elettorale ovviamente, sapremo la sera delle elezioni chi ha vinto, ci sarà una maggioranza solida, si potrà governare, eccetera. E sembra che democrazia e governabilità vadano d'accordo, ma se ci pensate un momento, il significato delle parole vi dice che sono esattamente l'opposto. Cosa vuol dire democrazia? L'abbiamo già detto, no? Democrazia vuol dire governo del popolo. Come governa il popolo? Nel modo più diretto, attraverso il referendum, anche se non può fare sempre referendum, bisogna chiamarlo ogni volta che c'è qualche cosa di fondamentale, no? E poi il resto lo può decidere un governo che fa l'ordinaria amministrazione. Qual è il massimo della governabilità? Il dittatore, l'uomo solo. Se voi date il potere a uno, quello governa benissimo, no? Senza problemi, senza pastoia, che è quello che cercano di fare per l'appunto i governanti. Sono due cose opposte, la democrazia e la governabilità. E quello che noi dobbiamo cercare di fare è trovare un compromesso, ma oggi si sta andando molto verso la governabilità e dunque molto verso la dittatura, o perlomeno una oligarchia, che è la dittatura di qualcuno invece che di uno solo. Insomma, ci sono tante ovviamente possibilità di discussione della democrazia. Visto che ho cominciato con una citazione del teorema del paradosso di Condorcet, o meglio perlomeno di Condorcet, finirei con una citazione di Amartya Sen, che, come vi ho detto, è un filosofo estremamente interessante. Chi non lo conoscesse cerchi qualcuno dei suoi libri, sono tradotti in italiano e sono veramente il meglio che si possa trovare al giorno d'oggi di discussione sulla democrazia da una parte, ma la razionalità dall'altra. E in un'intervista che gli feci qualche anno fa, gli ho chiesto Com'è possibile mettere insieme queste cose? Lui, per esempio, parla di diritti e democrazia e dice che queste cose sono contrarie, no? E questi risultati ci dicono che non c'è la democrazia. Lui su questo è molto cauto, no? Quindi non farebbe questa affermazione, ma dice queste cose. Dice, quando certi risultati non possono essere stabiliti senza usare la matematica, ci sono tutte le ragioni per non evitarla. D'altra parte, senza analisi filosofico-politiche non potremmo sapere quali argomenti affrontare o quale rilevanza dare alle assunzioni, alle conclusioni. A questo serve la matematica, a discutere in maniera razionale, isolare i concetti, parlare di concetti in maniera precisa, mettere degli assiomi e capire quali sono i punti di partenza e quali quelli d'arrivo, e non un'insalata russa, no? Non c'è dunque nessun bisogno di evitare né gli argomenti politici e filosofici né quelli matematici e logici, perché tutti possono risultare rilevanti e importanti. E conclude, conoscendo bene l'Italia ed essendo anche stato sposato con un'italiana anni fa, che poi purtroppo morì di cancro all'epoca, dice, per usare un'analogia, quando vogliamo mangiare non dobbiamo decidere in generale di non prendere mai il primo o mai il secondo, e possiamo sceglierli entrambi, oppure, a seconda del menù o dell'appetito, possiamo decidere di non mangiare la pasta o addirittura di evitare il piatto forte, benché a un italiano la cosa possa magari sembrare assurda. Buona cena e arrivederci. Grazie.
E con questo siamo giunti alla fine di un altro emozionante episodio di Radio Spike. Spero che abbiate trovato l'ispirazione, l'intrattenimento e le informazioni che cercavate. Un grande grazie a tutti voi, cari ascoltatori, per aver dedicato del tempo con noi oggi. La vostra presenza e il vostro supporto significano molto per noi e sono il motore che alimenta il nostro entusiasmo per creare contenuti sempre migliori. Ricordatevi di abbonarvi se non l'avete già fatto e di condividere Radio Spike con amici, famiglia e colleghi. La vostra passaparola è fondamentale per far crescere la nostra comunità e raggiungere sempre più persone. Vi aspetto al prossimo episodio di Radio Spike, dove continueremo a esplorare, apprendere e divertirci insieme. Fino ad allora, mantenetevi curiosi, positivi e pronti ad affrontare ogni nuova avventura che la vita vi riserva. Un caloroso abbraccio da Jonathan Lorenzi e da tutto il team di Radio Spike.
Do you like facts? Radio Spike Facts.